Un saluto ascoltatrici, ascoltatori, eccoci qua, questa è la seconda puntata della stagione 26-27 di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero a cui potete scriverci, 331-6214013, per WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it, su una pagina Facebook Cult Radio Popolare, poi siamo sui social di Radio Popolare e sul sito di Radio Popolare ci trovate in podcast al termine di questa puntata. Mi sentite che parlo veloce perché ci sono tanti ospiti, ritorna la rubrica del martedì Extra Cult con Shauki Senussi, ospiteremo Taya Miles, storica e scrittrice americana, per il suo libro Il sacco di Ashley, recentemente uscito per Iperborea e che sta presentando in giro per l'Italia. Parleremo dell'Isola che non c'è, la manifestazione che nella sua nuova edizione sarà a Fondazione Feltrinelli dedicata ai giovanissimi. Sentiremo la corrispondenza di Barbara Sorrentini dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma sono venuti a trovarci come è d'uopo quando ricomincia il palinsesto invernale, anche perché hanno qualche cosa da celebrare e soprattutto da presentare. Gli Slide Pistons nel loro nucleo essenziale, cioè Luciano Macchia e Raffaele Köhler.
Oh, addirittura!
Possiamo fare un altro giro che devo fare il video per Ilaria Bartolozzi?
Voilà.
Meraviglioso, meraviglioso. Ormai bisogna fare anche tutto quello che voi che fate anche voi per i social. Non si può più stare tranquilli, ragazzi.
No,
non
no,
si può più
no,
fare una cosa sola.
No, bisogna
farne
la notte
100.
E farli di giorno. Questi.
Ecco, infatti, guarda come siamo ridotti. Dimostriamo 20 anni più di quelli che abbiamo tutti
Vabbè,
quanti.
Colpa di
no, allora, tu Ira, devo dire che rimani sempre. Io devo essere sincero, ho guadagnato negli ultimi anni, ho moltiplicato diciamo la mia età.
No, non è vero, adesso ti sei fermato, c'è stato un momento in cui hai avuto una sorta di down, poi c'è stato l'effetto Sinner, ormai ti conosco da anni, l'effetto Sinner per cui mi ti sei smagrito moltissimo con
però
il tennis.
Adesso devo fare l'altro passaggio, è quello di farmi i capelli rossi così tolgo i bianchi.
Ma il bianco ha un suo,
Sinner.
Ma no, ha un suo senso, no?
Ma cioè, allora bisogna secondo me prenderla proprio con filosofia e
con filosofia
andare. Sì, lascia andare quello
lascia
che
andare ma sì, ma lascia sì andare. Lasciamo andare,
magari mangi un po' di meno
beh sì. Insomma, anche tu ce l'avevi raccontato, insomma tu hai
una storia
no? Anche
insomma,
importante, che può essere d'esempio,
sì, da una trentina di chili, ma non
cavoli, 30
come.
Chili sono tanti,
non dico come li ho torti, però no, perché più che altro ho con una bevanda e fumando.
Ecco, non fatelo a casa, lui è ancora qua con noi perché c'ha una tempra lucana che lo tiene esatto. su, però insomma comunque potremmo parlare a lungo della nostra età e di come ce la portiamo, ma dobbiamo parlare di cose più importanti. La salute è importante, ma non basta la salute, questa è una, ci vuole anche l'arte, la musica, il pubblico.
E la musica è sempre un rinnovarsi, sempre una nuova scoperta, sempre un, diciamo, una rinascita.
Sì.
Come quando esce un nuovo disco.
E quindi ecco che l'abbiamo alzata la palla, esce il nuovo disco, l'avevamo accennato prima delle vacanze, degli Slide Pistons, Maledetta Balera, no?
Esattamente. Ecco. Era uscito il singolo
a luglio. Ci avevate presentato e adesso...
Tutto.
Quante tracce?
Nove.
Capperi?
Sì, sono tante. Sì. E tra l'altro sono tutte abbastanza lunghe, quindi un bel discone.
Un bel discone.
Tutto
allora,
da ballare comunque.
Beh, come il...
Abbiamo pensato che prima, cioè quando parte un pezzo, prima bisogna individuare qual è la dama o il damo, insomma, quindi c'è... quindi
il damone.
Il damone.
Ah, dici chi balla deve balla, trovare il partner,
capito?
O la
partner. Partiamo, capito? Quindi poi dopo rimangono quei due.
Quindi sono lunghe, perché così uno fa in tempo a trovare con chi ballare, esatto, e poi anche...
Se parte, dura due minuti, cioè non fa in tempo a trovare, perché ci è capitato a volte che magari partono quando il pezzo sta per finire. E quindi sei costretto a riniziare da capo. Invece noi siamo partiti, insomma, con il pezzo prima. Così
mi sembra un ragionamento molto concreto e interessante. Invece, raccontateci un pochino dove apparirà, dov'è,
allora,
insomma, dove lo troviamo. Esce il 10.
Esce precisamente l'11.
Ma l'11, scusate. Sì.
Al 10 notte.
10 notte, esatto. Dopo la mezzanotte.
Mezzanotte,
sì.
Sì.
E noi il 10 però faremo una super festa in un posto incredibile che si chiama Nama. Nuovo anfiteatro della Martesana.
Ah sì, lo conosciamo.
Proprio lì dove c'è appunto il parco, l'anfiteatro della Martesana. Ma dentro c'è questo club, questa associazione. Infatti bisogna, importantissimo, tesserarsi. Entro
le 19.
Le 19 del giorno stesso. Quella è la cosa più importante. Tesseratevi al Nama e venite alla nostra festa, perché dalle 10 presenteremo tutto il disco fino a mezzanotte, che uscirà il disco, festeggeremo insieme. E poi parte una super jam session organizzata da Sessioni Sotterranee, che sono un gruppo fantastico di ragazzi che organizzano jam session a Milano, quindi arriveranno tantissimi musicisti da Milano, da tutta Italia, e quindi sarà una notte, il locale chiude molto 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 tardi, però dalle 10, dalle 22 del 10 di settembre vi aspettiamo al...
Ah, ecco, una notizia proprio presa adesso, la potete fare anche online la tessera, se volete.
Assolutamente.
Quindi, perfetto.
Soprattutto
quindi,
online.
Sì. Esatto, no, così almeno uno dice, beh, devo venire alle 19, poi ritorno.
Bene, allora dunque, 11 di settembre, data fatatidica, questa volta per il vostro disco, ma non per altre cose che sono accadute negli anni passati, all'anfiteatro Martesana alle...
No, 10 settembre.
Allora.
No, scusa, ci siamo confusi. No?
Ah, allora, il 10 fate la festa, l'11 a mezzanotte del 10 esce il 10. Quindi entro il 19 bisogna tessere, le 19 del 10 bisogna tesserarsi.
E non venite lì e per tesserarvi, capito? Fate il tesseramento prima, è importante.
Fatelo online, come diceva Luciano.
Esatto,
ok, tutto chiaro.
Tutto chiaro. Comunque esce tutto il 10, basta aspettare la mezzanotte.
E poi la cosa bella di questo...
Non funziona così, dici.
No, perché è già l'11, quindi insomma se aspettiamo la mezzanotte... Quindi esce l'11 e il 10 c'è la festa.
Poi questo posto è
l'unica cosa perché... importante da ricordare è soprattutto la tessera prima delle 19 del 10. Quindi da fare online o da fare venendo lì un po' prima. Comunque, a che ora è la festa invece?
Appunto alle 22 inizia, alle 22 del 10.
Quindi a questo punto gli dati li abbiamo ripetuti, credo, fino allo sfinimento, e quindi possiamo lasciarli.
Possiamo essere anche noi adesso.
No, aspetta, fermi tutti.
Oddio, santo.
C'è lo spoiler, ragazzi. Allora, tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, poi non lamentatevi, perché allora il teatro è bellissimo, è come la Scala. Però,
abbiamo fatto anche delle feste.
Infatti, però è miniatura, quindi ragazzi, non ci sono tantissimi biglietti. Quindi vi conviene già muovervi adesso, perché
muovetevi
fra un mese esatto, l'8 ottobre gli Slide Pistons, Luciano Macchia alla fisarmonica, Raffaele Coelho alla tromba, insieme alla grandissima Ira Romini.
Adesso stai parlando di un altro posto,
Teatro Gerolamo, ragazzi, l'8 ottobre.
Non l'avevo capito che era la cosa nostra questa.
Avete un mese di tempo, però poi non, non è che poi arrivate a fine settembre, non ci sono più biglietti.
Allora, Teatro Gerolamo Gioiello, ristrutturato dall'architetto Asano, che ne è anche, come dire, il direttore generale e diretto artisticamente da Piero Colaprico, ospiterà una nuova avventura di Luciano Macchia, Raffaele Köhler e Ira Rubini, quindi degli Slide Pistons e Ira Rubini. In passato abbiamo lavorato con altre formazioni,
esatto,
cioè quindi con gli Ottavo Richter, esatto, sì, con il loro distillato, con la parte elettrica o senza la parte elettrica. Insomma, abbiamo già fatto due spettacoli insieme, avevamo da tempo in animo di fare questa cosa, che sarà molto legata, ormai tutti fanno autofinzione, autofiction, cioè parlano di sé ma non parlano di sé e continuano a dire...
Ma in terza persona o parlo?
No, ma la persona non conta, l'importante è quanto c'è di vero e quanto c'è di falso. Allora lì è tutto vero, quindi non è un'autofinzione ma è proprio pezzi di un'autobiografia condominiale. Definiamola così, cioè è un modo per raccontare un decennio importante per Milano, per l'Italia, eccetera, quello dal 66 al 76, con altrettante canzoni che scandiscono, come dire, anno per anno quel periodo. Possiamo dire questo, si chiama Il mio condominio, e poi sotto c'è un sottotitolo come i nostri che non finiscono più, ed è insomma il nostro prossimo lavoro di cui anche noi dobbiamo chiarire alcuni punti.
Assolutamente. Beh, però intanto il punto più bello sicuramente sarà il tuo incontro in ascensore con Califano.
Incontro allora... di mia mamma e mio, perché io avevo 5 anni, ma soprattutto, come dire, io porterò dei reperti, adesso vedremo se riusciremo anche a proiettarli, a farli vedere in grande, oppure sono disposta naturalmente dopo lo spettacolo a incontrare il pubblico e a mostrare reperti autentici, tra cui appunto una fotografia di Franco Califano, califanissimo, proprio con i Ray-Ban, i catenoni e tutto il resto, a me dedicata alla piccola Ira, perché era nostro vicino di casa. Ecco, con questa chicca,
quindi mi raccomando,
era un condominio incredibile, cioè mi sono successe delle cose, ho incontrato persone che erano in qualche modo fatidiche.
Non diciamo più altro, perché sennò poi dopo
abbiamo dato un vicino di casa eccellente, ce n'erano tanti altri, e poi soprattutto, stranamente, per come era collocato, per il tipo... ci passavano intorno anche tante cose, cioè anche intorno al posto dove io abitavo da piccola succedevano cose che raccontavano appunto la città, l'Italia e tutto il resto. Quindi spero che insomma sia una cosa che sia di interesse di tante persone, perché proprio, no, sono Polaroid.
Bello, bello.
Che regaleremo con voi, e soprattutto c'è la vostra musica, la vostra rivisitazione di pezzi famosissimi che hanno fatto la storia della musica italiana. No, ce ne sono alcuni che alcuni li avete scoperti attraverso i miei suggerimenti, altri li conoscevate perché sono molto molto famosi, ripensati per tromba e fisarmonica, no?
Poi ce ne sono alcuni tipo attualissimi, la benzina costa sempre di più, tipo c'è uno che inizia così.
Sì, è un testo sul periodo in cui c'era l'austerity e quindi le targhe alterne.
Beh, lo sentiremo anche molto.
Però non voglio dire troppo, perché appunto di quegli anni si ricordano quelli che li hanno vissuti, come me, magari anche non essendo adulti, ma per altri potrebbe essere proprio, per esempio per gente della vostra età, potrebbe essere proprio una scoperta di come erano le cose allora. Erano molto... molto meno semplici di quello che può sembrare, insomma, le cose poi visti tra l'altro con gli occhi di chi non è ancora grande hanno un significato diverso, come voi sapete avendo figli, che insomma che i bambini leggono le cose in una maniera diversa, no? Cioè, non hanno malizia, quindi alcune cose le descrivono così come sono, e spero di riuscire nei racconti, di mettere quel tono, come dire, non esattamente ingenuo ma autentico, no? Cioè anche un po' così, insomma, disincantato, senza,
tornerai bambina,
senza, oddio, cercherò di ricordarmi come ragionavo,
ecco.
Allora ragazzi, se volete scoprire la bambina Ira, ragazzi, l'8 ottobre sarà
dura.
Teatro Gerolamo, perché poi il Teatro Gerolamo, ricordiamo che è il teatro proprio tomannomasi per i bambini, insomma, per le
marionette. Lo era quando i Colla
ci
avevano, che ci tornano una volta all'anno con uno spettacolo, e quindi insomma ancora ci ritornano. Adesso ci fanno tante cose, tutte legate alla città, ecco perché siamo lì, insomma parliamo di Milano. E quindi grazie Piero Colaprico che ha accettato la nostra proposta, e può essere che ai microfoni di Radio Popolare noi si faccia anche un'anteprima, ma ve lo faremo sapere quando sarà il momento.
Bene.
Invece torniamo al vostro disco, descrivetemi un pochino l'ispirazione, tutti ballabili abbiamo detto, tutti piuttosto lunghi così uno si trova il partner o la partner, Maledetta Balera il title track, e poi magari, non so, diteci qualcos'altro degli altri pezzi della loro ispirazione, di un paio, quali sono...
No, proprio ieri abbiamo scritto le descrizioni di tutti i pezzi, leggere tutte le descrizioni adesso sarebbe, insomma, non lo so, possiamo dirne una?
Dai!
Sì. Tipo, c'è Lampadine Rosse, che è un pezzo tratto da uno spettacolo teatrale che facciamo con Gianfelice Facchetti, quindi è un momento, diciamo... un po' balcanico, un po' sudamericano, un po' ballerino, e perché dico di Lampadine Rosse? Perché ci sono tanti pezzi che vengono da altri spettacoli teatrali, tra cui Lampadine Rosse, c'è il Cedro.
Il Cedro si è dedicata al grande Gigio Alberti, che tutti gli ascoltatori di Radio Popolare lo conoscono, che è il soprannominato il Cedro, dovevamo fare un monologo con lui al Teatro della Cooperativa, ed è nato spontaneamente questo brano e quindi gliel'abbiamo dedicato, soprattutto perché è un attore, insomma, veramente che adoriamo, e aver lavorato con lui
è sempre stato piacevole, molto bello.
Ah, però ancora vivo, ragazzi, non è che adesso...
No, certo, sì, per carità.
Poi... Ah, non la dico, no, per quando dedichi un pezzo a una persona sembra che...
No, non sta andando, stai costruendo tutto da te, non complicarti la vita.
Magari uno dice, ah, caspita...
Gianfelice, ti salutiamo caramente tutti quanti, anche a noi molto caro. Io direi di salutarci, perché so che dovete scappare, con un breve accenno dal vostro album. Facciamo
quale volete?
Quello che volete voi.
Lampadine Rosse, dai, così.
Dai, Lampadine Rosse, gli Slide Pistons, Maledetta Balera, il loro nuovo disco. Grazie. Allora noi vi aspettiamo, loro vi aspettano all'Anfiteatro Martesana il 10 per la festa, ma tesseratevi prima, e al mezzanotte del 10, quindi l'11, il disco appare sulle piattaforme.
Ah, e poi vi ricordiamo che sempre a mezzanotte del giorno dopo, del venerdì, riprende la nostra trasmissione.
Naturalmente.
Slide Pistons Jam Session. In onda tutti venerdì notte alle 23:59, così non ci sono dubbi.
Perfetto, un sacco di appuntamenti con gli Slide Pistons. Noi adesso andiamo a Venezia con Barbara Sorrentini.
Buongiorno Ira, buongiorno a chi all'ascolto dal Lido, dalla Mostra del Cinema, questo breve collegamento tra un film e l'altro, quindi insomma, vabbè, oggi va così. Sicuramente quello che avete letto da ieri pomeriggio a questa mattina sui giornali sono i commenti e le opinioni sul film L'Estranea di Paolo Strippoli, questo giovane, dico giovane perché tutti lo chiamano giovane, a lui non gli va, perché secondo lui giustamente a 33 33 anni si è già formati per fare cinema e forse per fare qualsiasi mestiere, comunque decisamente un po' una scoperta dopo lo scorso anno qui a Venezia con La Valle dei Sorrisi e ora con questo film Estranea. Una sorta di thriller psicologico, il film precedente era un film horror, evidentemente lui abbraccia il cinema di genere e qui racconta una storia in una famiglia pugliese che vive a Bari, una famiglia ricca, borghese, scusate, un po' invidiata da tutti, fino a che succede un incidente in casa durante una festa in bianco, tutti vestiti in bianco in questa super villa e in seguito a questo incidente che potrebbe costare la vita alla figlia, la protagonista che è Jasmine Trinca, mentre in ospedale in attesa che si sappiano i risultati dell'operazione, incontra un'estranea che è Valeria Bruni Tedeschi, che le propone una sorta di scambio e lei cede, però non dico altro perché ovviamente questa decisione porterà delle conseguenze drammatiche che poi si ritroveranno a distanza di anni quando la figlia sarà più grande e questa madre, Jasmine Trinca, andrà a trovarla per raccontarle tutto quello che è successo in passato quando lei era più piccola. C'è anche Adriano Giannini che è il marito di Jasmine Trinca, anche lui finisce in situazioni un po' tragiche, sempre per via di questa sorta di scambio, e il film si muove su questa storia un po' assurda, da come si capisce, che passa dal paranormale allo psichiatrico, però è stato molto applaudito, molto apprezzato, se avete letto le critiche, mi sembra che anche le critiche siano state molto positive. Ieri pomeriggio, forse l'avevamo annunciato, ma ci siamo anche collegati poi in trasmissione con Vieni con me, c'è stato l'arrivo della flottiglia al Lido, tutta la questione per Gaza ancora molto seguita dall'associazione Venice for Palestine con alcune richieste concrete. Una di queste era quella di mettere la bandiera, ma gli è stata negata perché la risposta è stata: non essendo uno stato riconosciuto dal governo italiano, rispetto invece a molti altri paesi che lo hanno riconosciuto, la bandiera non c'è, anzi dal punto in cui mi trovo io vedo le bandiere di tutti gli stati al Palazzo del Cinema, insomma state sopra il Palazzo del Cinema, ma quella palestinese non c'è. Nei prossimi giorni parleremo anche di un film che racconterà la situazione del genocidio da parte raccontato dagli stessi soldati israeliani nel film Naza, ma ne parleremo più avanti perché verrà presentato tra un paio di giorni. Poi c'è stato il documentario su Musk di Alex Gibney, quasi 4 ore di film, di documentario proprio su questo personaggio inquietante, da quando era praticamente adolescente, anzi addirittura piccolo, fino a tutta la situazione politica con l'appoggio di Trump. Vengono raccontate, anche un po' svelate perché molto si sa ovviamente in Italia, però alcune cose forse non sono così note, anche tutta il suo appoggio a Trump, che ovviamente ha dei risvolti legati alla giustizia, al rischio di andare in carcere, ma ce ne sono tante, le tante mogli che ha avuto e soprattutto i numerosissimi figli che ha avuto, ci sono le testimonianze che sono veramente, cioè rendono la dimensione di questo personaggio che fa paura, oggettivamente fa paura. Purtroppo non ha ancora una distribuzione questo film, ma penso che presto si saprà qualcosa. Dal Lido è tutto, sto andando a vedere il film con anche questo molto atteso con Javier Bardem e Penelope Cruz, Bunker di Zeller, di Florian Zeller, e di questo ne parleremo domani. Un saluto a tutti e a tutte.
Grazie Barbara Sorrentini, in diretta, anzi in differita di pochissimo perché era fra proiezioni, dalla Mostra del Cinema di Venezia. E veniamo invece adesso a una rassegna che si rinnova nell'edizione 2026, L'Isola che non c'è, Fondazione Feltrinelli. Per sapere tutto ne parliamo con la sua direttrice artistica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, piacere.
Grazie, mi sono persa il cognome, Alice, mi aiuti
sì,
lei?
Alice Giglia.
Ecco, sì, esatto, sì, no, non sono Alice Giglia.
Artistica, ma insomma, che è invece Clementina Cosciera. Però
bene, perfetto. Allora riprendiamo tutti gli sgangheri della mia presentazione. Dunque, Alice Giglia, che avevamo peraltro anche sentito in altre occasioni, che ci parla dell'isola che non c'è, la Fondazione Feltrinelli, perché è una squadra, no, che ha avuto quest'idea che forse vale la pena di riassumere.
Sì, diciamo che tra l'altro per noi è un'edizione un po' particolare, perché quest'anno, dopo tanti anni di attività, ricorderemo anche Roberta Bianchi, che ci ha guidato per tutti questi anni, ma che insomma è scomparsa negli ultimi mesi, quindi ci approcciamo a questa edizione col cuore colmo di tante emozioni diverse, però insomma rinnoviamo l'isola che non c'è, che è un luogo immaginario, diciamo, di scoperta e di gioco, in cui attraverso le storie e i libri insomma esploriamo quello che è appunto quelli che sono i super pensieri dei bambini. Proviamo a giocare con bambini e bambine, con le loro famiglie, e andare a scoprire tutti i pensieri che hanno, che invece si possono quasi toccare, guidati da un po' dalle direzioni della curiosità, del rispetto, del coraggio, del rispetto dell'altro, della fantasia, l'avventura, la voglia di fare gruppo, stare insieme e trovare nuovi amici in giro per il mondo, diciamo. Siamo alle porte, diciamo, di questo nuovo programma di quest'anno. Abbiamo appena fatto la prima attività, in realtà un po' a porte chiuse, qui al Nido Biobab del carcere di Bollate, e da giorno 10 ci saranno 5 giorni tra Milano e Pavia, aperti a chiunque vuole partecipare, in realtà 099 direi.
Certo. E i luoghi dell'isola che non c'è, vale la pena di specificarli e anche i dettagli per riuscire ad orientarsi nel programma?
Certo. Inizieremo giorno 10 alla biblioteca di Calvairate, a giorno 11 invece saremo alla biblioteca Oglio, e anche la sera in Fondazione Feltrinelli per uno spettacolo pensato proprio per bambini e famiglie. Giorno 12 saremo sia in Fondazione Feltrinelli che al Borgo Intergenerazionale Greco, quindi sempre a Milano. E invece giorno 17 alla biblioteca Libro Trotter, nel Parco Trotter, giorno 18 alla biblioteca del Confine, e infine il 20 di settembre, domenica 20 di settembre, concluderemo tornando a Pavia nella cornice di Orti, che unisce arte, biodiversità e cultura. Per iscriversi si possono trovare tutti i riferimenti sul sito di Fondazione Feltrinelli /isola oppure sulla piattaforma di DICE. Tutti gli eventi sono liberi, a ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione, ovviamente, essendo bambini e bambine, insomma i posti sono un po' limitati, però l'ingresso è gratuito.
Benissimo, noi sappiamo insomma che in realtà l'iniziativa è davvero ben costruita e ha molto successo. Grazie per aver ricordato chi in realtà, no, ha guidato l'isola che non c'è per tanto tempo. Ci uniamo anche noi al ricordo. Io ringrazio Alice Giglia
e anche a tutti gli editori che ci hanno aiutato a curare il palinsesto, ovviamente.
Naturalmente. E dunque, tutto quanto ovviamente sul sito, sui social di Fondazione Feltrinelli. Buon festival a voi, buona manifestazione, buon lavoro e grazie. A risentirci.
Grazie a voi.
A presto.
Buona giornata.
A presto. E allora, con l'isola che non c'è, che per fortuna torna anche quest'anno, un po' di pubblicità e poi torniamo in studio con una importante ospite dal vivo. Cause I can remember you better. Knew you wouldn't lie. Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e io adesso sono molto felice di dare il benvenuto a Taya Miles, che è venuta a Radio Popolare ed è in Italia per presentare, edito da Iperborea nella versione italiana, Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane. Welcome to Radio Popolare, thank you for being with us.
Grazie.
Grazie a te. It's such a pleasure to have you here, both because the book is very beautiful and it's so interesting in itself, and also because being an historian, the book is also an important piece of American history, and because of your researches, because of all you have found out. I'll just translate my questions, or better, my introduction, and then I'll ask you something about this beautiful book. Dicevo, sono molto felice che Taya sia venuta qui da noi oggi, perché il libro, oltre a essere avvincente, molto interessante, come sempre anche le storie familiari, perché il fatto che sia una storica rende questo libro anche un'importante testimonianza, un pezzo della storia americana, grazie alle ricerche estremamente accurate che ha fatto. I would start from the researches and from this particular object that is at the center of your narrative. Can you tell us how it all began? Come è cominciata? E questo sacco, che cos'è? Quali sono state le ricerche che ha fatto?
Yes. So at the center of the book is a cotton bag that dates back to the 1850s in the U.S. South. And the special thing about this bag is that it was a gift from a mother who was enslaved, her name was Rose, to her little girl whose name was Ashley. The bag is now called Ashley's Sack because when Ashley was sold away from her mother at only the age of 9, never to see her mother again, quite sadly so, her mother packed this sack for her and filled it with all of the items that she could get a hold of and that she thought Ashley would need to survive. Remarkably, Ashley survived, as did her family line, as did this sack. And the focus of the book is piecing together the history of the bag and the women who packed it and carried it and saved it over time.
Allora sì, alla base di tutta questa storia c'è appunto il sacco di Ashley, come nel titolo italiano si dichiara. Stiamo parlando dell'Ottocento negli Stati Uniti, in cui Rose, che è la madre di questa storia, è una donna nera ridotta in schiavitù, che si separa da sua figlia Ashley, che ha soli 9 anni, viene venduta. Non la rivedrà mai più in tutta la sua vita, ma prima di separarsi le dà appunto questo sacco di cotone in cui mette tutte le cose che pensa, che riesce a trovare, che pensa potrebbero servire ad Ashley per sopravvivere. E Ashley riuscirà veramente a sopravvivere, così come la sua discendenza e tutte le donne che hanno fatto in modo che questo sacco sia giunto fino a noi e lo hanno conservato. There is an embroidery on the sack, so there is a particular, in the history of this object, this is a particular detail which is very important. A un certo punto il sacco viene ricamato ed è un momento importante nella storia, nella narrazione.
There is an embroidery on the sack, and this is what makes the sack story accessible to us. Many years after Ashley herself had passed away and the sack was inherited by her daughter, the sack was actually lost. And it was discovered again in 2007 in a flea market by a woman who was shopping for her children, picked up the sack, which was in a bin of rags, a very cheap bin of rags. She flipped it over and she saw this embroidery and realized she had something remarkable in her hands, because this embroidery tells us the story that we're discussing today. A descendant of Ashley's granddaughter, Ruth, sewed sentences onto the sack itself, which tell the story of her family, which tell us about Rose and tell us about Ashley and tell us about the sale of the little girl, tell us what the mother packed. And the sentences tell us that the most important thing Rose packed was love. Love is stitched onto the sack. The word love is the centerpiece of that embroidered memory.
Allora sì, questo ricamo è veramente importante in questa storia perché racconta la storia di cui stiamo parlando, racconta la storia del libro. In realtà una volta che Ashley morì, questo sacco fu trasmesso a sua figlia. Dopo però andò perduto, fu ritrovato soltanto nel 2007 in un mercatino dell'usato, dove una donna a un certo punto, ritrovandoselo fra le mani mentre frugava in un cesto che conteneva degli stracci a poco prezzo, vide il ricamo e si comprese di avere tra le mani qualcosa di molto speciale, perché quel ricamo dice la storia che c'è nel libro. Parla di Ruth, la nipote di Ashley, che appunto eseguì questo ricamo, dove appunto le scritte ricamate raccontano di Rose, raccontano di Ashley, raccontano della vendita della ragazzina, degli oggetti che conteneva il sacco, e fra questi oggetti c'era soprattutto l'amore. La parola amore è ricamata su questo sacco ed è il centro della nostra storia e anche di una vicenda umana che appunto attraversa molte generazioni. Yes, it is amazing. It is really amazing. Anche and the way in which it is the embroidery appears is actually in a certain sense naive, and it gives us a sense of authenticity, of real family bonding, I would say. So we know now the story of the sack, or better, the beginning of the story of the sack. But then all your researches that have lasted years have brought you to discover a series of things, especially about women, black women during the period of slavery in the United States and in the world, which probably haven't been told very much, because again, also that story has been told from a male point of view for years and for many decades. So I thought that was another interesting part, very interesting part of your book.
Mm-hmm. This is an intimate story. It's a family story that was saved for the benefit of the family. We can see and feel the sense of loving remembrance that Ruth poured into her embroidery of the family story on the sack. When Ruth sewed these lines, she was not an expert sewer by any means. She herself was quite a novice. But we can see that she sewed the lines in the loose shape of a heart. We can see that she chose different colors to match the topics, to match the mood of the various parts of the embroidery. And we know this was a memory that was created for the family, and it was meant to be held by the women in the family. One thing that I realized while staring at the sack over and over again is that it had been hung on a wall at some point. Yeah. You can see the indentation at the top where it had been hanging. So I imagine that it was actually hanging.
Everybody was looking at it.
Yes, in the family's parlor. So this was an intimate story, a private story. It's the kind of story we never would have known from the typical published life narratives of enslaved people that scholars usually rely on. What this story tells us, the story of Ashley Sack, is that black women prized the love of family above all else.
Sì, proprio vero. E la domanda che le ho fatto è sulle ricerche che ha fatto e sulla storia delle donne nere nel periodo della schiavitù, raccontata così poco, perché così spesso, almeno è la mia impressione, è stata raccontata in passato da uno sguardo maschile e diciamo dagli eruditi, dagli analisti, attraverso l'editoria. Infatti questa è una storia intima, dice Taia, è una storia familiare che restituisce dei ricordi amati attraverso questo prezioso ricamo. Ruth non era una ricamatrice esperta, sicuramente no, però se si guarda bene il ricamo, e che io ho guardato tante volte tenendolo tra le mani, si vede che ha la forma di un cuore, che anche il colore con cui sono state ricamate certe frasi seguono proprio il mood. Il sentimento che c'è dietro il ricamo, che è un oggetto destinato alla famiglia da tenere, da conservare, tanto che guardandolo bene si nota che probabilmente è stato a lungo appeso su un muro, probabilmente in un salotto, perché tutti lo potessero vedere. Quindi la trasmissione di una storia che parla della schiavitù e di tanti dolori, di tante difficoltà attraverso le generazioni di una famiglia, che non viene restituita con gli strumenti classici, appunto, dell'editoria, di quello che gli studiosi hanno restituito, insomma, in tanti saggi, in tanti scritti sulla schiavitù. Le donne nere fanno passare la storia delle loro vite in America attraverso i legami familiari. La famiglia era per loro la cosa più importante. What kind of sources did you consult?
The first source was the sack itself, which mm-hmm. inspired me to write the story.
Yeah.
And my objective was to find out who the women were. That was my baseline objective, mm-hmm. to reconstruct their life stories, to identify them and to understand what happened to them. But when I moved into researching the documents, I saw that it was going to be incredibly difficult to identify Rose. It turns out that Rose was a very common name for enslaved women in South Carolina in this time period, and there were many, many enslaved Roses. So the great challenge of writing this book was to identify through documents who Rose and Ashley were, who owned them, you know, who their enslaver was, and what happened to structure the events of their lives over time. The documents did come into play in that work. They were very important. Mm. But a cultural analysis was also crucial.
Mm.
And that rested upon looking very closely at what Rose packed, why she would have packed those things, what the meaning would have been to her and Ashley, and how Ashley might have used those objects in her survival.
Sì, insomma, le ricerche partono dal sacco, questo l'abbiamo capito, è stato l'oggetto che mi ha spinto a cercare questa storia. Poi, però, mi sono concentrata su cercare di capire chi fossero questi personaggi e lì sono entrati in gioco i documenti. Ricerca difficilissima, perché ho scoperto che c'erano tantissime Rose nella condizione di schiavitù in South Carolina nel periodo a cui appartiene questo oggetto, e quindi con molta difficoltà ho proseguito nel tentativo di identificare la famiglia, che cosa fosse veramente accaduto a queste donne, gli eventi della loro vita, e naturalmente molti documenti, molti archivi sono entrati in gioco durante questa ricerca. Però anche tutto il lavoro di analisi culturale è stato molto importante, perché grazie al ricamo noi sappiamo che ci sono stati degli oggetti all'interno di questo sacco che descrivono un contesto, una vita, e sono gli oggetti appunto che sono stati messi nel sacco perché Ashley avesse con sé appunto delle testimonianze anche dell'amore della madre e anche degli oggetti che potessero servire. Yes, the objects talk very much about what was life in those days and what was the life of these women. Pecan nuts, which were very rare and precious and full of energy. A thread of her hair, I think, of the mother's hair. And then what else?
A dress. Mm. And the embroidery actually says a tattered dress.
Mm-hmm.
And love.
Mm. That's in the embroidery too,
yes,
as
it
we
is.
Were saying before.
Yes, it is.
E appunto, oltre all'amore, le noci pecan, che erano costose, piene di energia e quindi erano un cibo raro, e a una parte, una treccia di capelli della mamma, c'era anche un vestito molto liso, molto consumato. Probably the best dress she, yes. he could give her, even if it was tattered.
Yes.
So this mm-hmm. says much
yes,
about does. What you could give to a daughter that you would have never seen again. Mm-hmm. But the whole book, which is a wonderful collection of historic elements that probably in Europe we don't even know, so it's so interesting, has got also some photographs, some pictures that, and some recipes.
Mm-hmm.
So you decided to go the women's way. I mean, the way in which we tell things to each other or have been telling things to each other for generations.
Yes. Mm. This is a story for all human readers, but it's especially a story for women. Mm. It's a story of women. It's a story of mothers and daughters over the generations. And when we look at what Rose packs for Ashley, we see their gender identity, their gender location in their culture very clearly. That Rose packed a braid of her hair. She packed a dress. She packed pecans, an article of foodstuffs, and she packed her emotion for her daughter. These were all very crucial to women's lives. And I attempted in the book to bring that to life, to bring that sense of these are women and this is a little girl. And what did it mean to live in these bodies, to live with these spirits, these souls, these minds, in a time when you would have been so vulnerable to terrible abuses? I was looking at as well, how did these women survive?
Mm. Allora sì, questa è sicuramente una storia destinata a tutto il pubblico, ma in particolare una storia destinata alle donne, perché passa attraverso gli oggetti, sì certo che c'erano nel sacco, ma che sono simbolici di una vita in cui le donne ovviamente erano esposte, e in particolare quelle più giovani, come nel caso di Ashley, a incredibili pericoli data la loro giovane età e data la loro condizione di schiavitù. Quindi io nella domanda chiedevo, qui ci sono dentro delle immagini, ci sono oggetti quotidiani, ci sono delle ricette addirittura, e quindi è proprio un modo per simile a quello che per generazioni le donne hanno usato per trasmettere la propria cultura ad altre donne e alle generazioni successive. Dunque credo che questo libro, appunto, questo abbia voluto fare, abbia voluto raccontare una storia di eredità culturali e d'amore che è stato trasmesso e ha travalicato le generazioni. It is so the book reached its goal, I think. We feel the love that, given the terrible situation in which the characters lived, arrived and passed through the years and through the generation and arrived to modern women. So thank you very much for telling us some details of your writing. Take care. I'm very happy to have you here today.
Thank you so much, grazie.
Grazie davvero. Di nuovo abbiamo parlato di Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane, edito da Iperborea in italiano, di Taya Miles, a cui auguriamo ovviamente ogni bene. Grazie mille, a risentirci, a presto. Ed eccoci, insomma, abbiamo fatto in tempo a far incontrare Shawky Senussi con Taya Miles che stava andando via. Shawky, bentornato, Extra Cult, ciao!
Grazie.
Allora, è periodo in cui si parla di generazioni, di lasciti del passato, compreso il momento politico difficile che stiamo attraversando. La memoria del passato non è facile da trasmettere.
Eh sì, questo ci porta in Germania, in Sassonia-Anhalt. E la domanda che si fanno tutti è: perché la cultura riveste un ruolo così importante nel programma elettorale dell'AfD? Ha parlato David Begrich, che è esperto di estremismo di destra presso l'associazione Miteinander di Magdeburgo. Ha detto: l'AfD non vuole una società aperta e libera, bensì una nazione nazionalista e basata sull'etnia. Questo obiettivo non può essere raggiunto solo attraverso le leggi. L'AfD punta all'egemonia culturale e intende arrivarci attraverso politiche culturali, scolastiche e universitarie. E quindi, tradotto in una riga, l'arte e la cultura antitedesche non dovrebbero ricevere finanziamenti statali.
Questo.
E ovviamente questo sta provocando una delle più grandi mobilitazioni della scena culturale degli ultimi anni, che riguarda tutti i musei, teatri, fondazioni, memoriali, associazioni di artisti e circoli culturali. Abbiamo parlato più volte di Barbara Steiner, che è la direttrice della fondazione Bauhaus, è stata intervistata dalla televisione svizzera in lingua tedesca, ha detto: se l'AfD dovesse governare in Sassonia-Anhalt, nulla nel panorama culturale rimarrebbe come prima, cioè avrebbe ripercussioni sulla pratica artistica, sulle istituzioni, sulla copertura mediatica, persino sul turismo. Tutto verrebbe assoggettato a una nuova cultura patriottica. Ecco la parola patriottica. Un settore che ti è così, che ami, il teatro. C'è un regista, e lì sono tutti registi austriaci, la Steiner è austriaca. Il regista svizzero, Julien Chavas, che è direttore generale presso il teatro di Magdeburgo da 4 anni, ha detto che l'AfD cercherà di interferire con la programmazione del teatro una volta al governo. Nonostante il teatro di Magdeburgo sia un teatro comunale, lo Stato della Sassonia-Anhalt ne è uno dei principali finanziatori. L'AfD, ha detto, potrebbe non censurare direttamente la nostra programmazione, ma potrebbe bloccare i finanziamenti. Il risultato sarebbe lo stesso. Poi c'è anche il Museo di Arte Contemporanea di Magdeburgo. La direttrice Annegret Laps, e anche lei ha detto: noi esponiamo opere di artisti internazionali, molte di esse trattano temi politici. Sotto un governo AfD il nostro programma si ridurrebbe e perderebbe di significato. C'è anche il settore musicale, che è molto preoccupato, perché loro dicono: il settore musicale vive di scambio internazionale, un ripiegamento identitario danneggerebbe la Germania come sede culturale, e lo ha detto il portavoce della Deutscher Musikrat, che è l'organizzazione che rappresenta il settore musicale tedesco a livello internazionale, nazionale. E poi c'è anche tutta la questione delle università. Questo servizio tedesco per lo scambio accademico, DAD, è molto preoccupato, perché dice il DAD, dice che le università della Sassonia-Anhalt sono luoghi di studio e lavoro attrattivi per persone da tutto il mondo, simbolo di apertura internazionale e cultura dell'accoglienza, elementi che chi vuole attrarre e trattenere giovani e talenti deve preservare, perché l'attrattività della regione dipende anche del clima sociale percepito da studenti e dottorandi internazionali.
Eh sì, allora la Sassonia-Anhalt, che è un land, ahimè, molto povero e in recesso, dipende moltissimo dalla cultura che, come tu giustamente hai osservato, Shawky, spesso è gestita anche da professionisti che arrivano da altri paesi europei o che hanno comunque un'esperienza internazionale nella gestione dei teatri o dei musei o dei luoghi di cultura. Questa cosa sarà una delle prime cose che verrà molto probabilmente attaccata, cioè l'idea del Undeutsch, come dicevamo in una nostra discussione interna, che non vuol dire nemmeno, noi lo traduciamo come antitedesco, non tedesco, perché non abbiamo una parola così, che vuol dire proprio atedesco sarebbe, quindi alieno addirittura al DNA culturale, quindi è un discorso ancora più razzista. Questo concetto fa sì che, per esempio, avere dei direttori delle istituzioni culturali anche solo di un paese vicino viene considerato, quindi siamo veramente a una situazione di grandissimo disagio per la cultura, e mi pare che sia anche tardi per la mobilitazione, se posso permettermi, da parte degli artisti, perché questa cosa la sapevano tutti, insomma. Nei nostri viaggi a Dresda ci è stato detto che l'Anhalt aveva questa maggioranza schiacciante, come parecchi dei Land dell'Est, dell'AfD, quindi forse prima di farlo accadere così e di essere scioccati, come ha detto il cancelliere, francamente anche questa, insomma, forse è una cosa che potrebbe far discutere, valeva la pena di rifletterci un po' di tempo prima, anche perché quelli diventeranno degli avamposti di resistenza. Il Bauhaus diventerà un luogo che bisognerà vedere se verrà danneggiato o chiuso addirittura, essendo uno dei musei più importanti, più significativi dell'arte contemporanea tedesca.
Ci vuole una mobilitazione internazionale per non chiuderlo. Quindi,
credo proprio che sì. Bisogna fare delle cose in grande e prendere del tempo, dell'energia e riunire le persone, perché la situazione è davvero uscita da qualunque previsione, e questo purtroppo la dice lunga sulla capacità di previsione insomma di certe cose. Ti ringrazio tanto.
Grazie a te.
Perché sono tutte informazioni importanti. Magari ci ritorneremo in un'altra puntata di Extra Cult, che sono molto felice di dire che sarà ogni martedì a Calt, anche in questo autunno-inverno, in questo palinsesto.
Grazie dello spazio che...
Ma va, insomma, grazie a te, grazie davvero, grazie a Sciauchi Senussi, a martedì prossimo, e noi vi salutiamo perché è ora delle notizie. A domani da Ira Rubini. Crying by her crying.